Grazie infinite di essere qua oggi. Mi fa un grandissimo piacere condividere con voi un'altra parte del percorso che mi dispiace per voi, sarà in parte un po' autobiografico, ma non ci posso fare niente. Non sono riuscito ad uscire da questa modalità e parto proprio da questo punto, tornando però subito alle donne. L'altra volta abbiamo visto un mondo di donne vissute principalmente nel corso del secolo passato, un esercito pacifico che ci ha permesso di rivivere e di restaurare in qualche modo una musica che altrimenti stava per perdersi. Adesso scendiamo. Di poco, perché poi la storia dell'uomo è talmente grande che arrivare al 600, il XVII secolo è come andare all'altro ieri. E vorrei partire proprio da un incontro che io ebbi nel 1993, ero giovane e coi capelli, perché nel 1993 al Centro di Studi Superiori del Rinascimento si decise di realizzare un colloquio sulle donne musiciste nel XVI e nel XVII secolo. In quegli anni non c'era ancora la moda, scusate se dico questo, perché purtroppo poi è diventata una moda, quella di studiare le donne musiciste, con eccezioni chiaramente, perché poi ci sono stati degli studi serissimi, ma non era così diffusa l'attitudine ad affrontare il problema, perché era ed è rimasto un problema dell'attività musicale delle donne, particolarmente in quel periodo. In quegli anni poi nascevano gli studi di genere, gli studi si sviluppavano ancora di più, i cosiddetti women's studies negli Stati Uniti, che hanno poi portato a altre derivazioni, ma questo invito mi aveva in parte sorpreso, ma anche relativamente, perché nel 1991 ero ancora più giovane, avevo ancora più capelli, ero stato presente ad un altro convegno a Tours, al Centro Superiore di Studi del Rinascimento, dedicato al concerto delle voci e degli strumenti nel corso del Rinascimento. Un tema amplissimo perché significa parlare di tutta la musica di quel periodo. Io allora mi dedicavo alla ricerca in archivio, seguendo un po' quello che avevo letto ingenuamente, devo dire, nelle pagine di Michelet, che aveva raccontato il mestiere dello storico in una maniera che mi aveva molto, molto coinvolto. E cioè lui aveva detto, durante il suo studio sulla Rivoluzione francese, insomma, in fondo lo storico cosa fa? Si siede sulla sua poltrona, sul suo trono, non ricordo esattamente il sedile, insomma, che lo avrebbe accolto, in cima a questo colle e aspetta che passino tutte le persone che sono rimaste silenti, che non hanno più avuto nessuna possibilità di essere rappresentate dalla storia con la S maiuscola, coloro che non hanno avuto parola e non hanno ancora parole, lo storico è lì che li ascolta e cerca di restituirgli la voce. E quindi io mi ero messo in archivio, studiavo e mi occupavo moltissimo di quello che era la storia sociale della musica, fra virgolette. Diciamo così, cioè studiavo storie particolari molto piccole che però potevano dare luce su quello che era stato il ruolo dei musicisti all'interno delle società del Rinascimento, soprattutto italiane, e in qualche modo dimostrare che attraverso l'arte molti di questi musicisti erano riusciti a riscattarsi. E nel 91 parlai appunto di Francesco Canova da Milano, che era un liutista, milanese, in realtà di Vimercate come origine, il più importante musicista strumentista probabilmente del Cinquecento, che arrivando da una famiglia molto povera diventa molto ricco e permette alla famiglia di riscattarsi, di entrare in una fase sociale completamente differente. E questo lavoro, che era legato certamente a quello che avevo letto di Michelet, ma che risentiva, me ne sono accorto molto dopo chiaramente, di altre cose che avevo letto importanti, Gramsci, oppure gli studi storici di Bloch, soprattutto dei taumaturghi. Ma in quegli anni anche arrivavano gli studi di Carlo Ginzburg, di Adriano Prosperi, non arrivavano, arrivavano, diciamo, gli studi più maturi, perché i libri di Carlo Ginzburg risalgono agli anni 60, chiaramente. E c'era un modo di vedere la storia molto differente, anche per un giovane, insomma, come me, ingenuo. Così, nel 93, quando mi chiesero di andare a parlare di donne e musica, pensai subito di andare in un archivio e di estrapolare un breve caso specifico. Ma alla fine non andò così, perché? Perché nel corso proprio della ricerca su Francesco da Milano avevo letto le fonti. Ce l'ho fatta, avevo letto le fonti che riguardavano anche la fortuna di questo musicista e mi ero addentrato ben dentro il XVII secolo. Fra queste fonti ce n'era una molto piccola, minore e sicuramente poco interessante per quel tipo di studio che stavo facendo, che era il supplemento della nobiltà di Milano, scritto da Girolamo Borsieri nel 1619. Il supplemento della nobiltà perché era proprio il supplemento della nobiltà di Milano, scritto dal gesuato Girolamo Morigia alla fine del XVI secolo, dove si parlava di tutte le glorie milanesi, compresi i musicisti. Ma la cosa particolare fu che Borsieri, nel suo supplemento, si soffermò in maniera decisiva sulla figura di una donna musicista, che era Claudia Sessa, una monaca vissuta a cavallo fra 500 e 600, milanese, che era diventata molto famosa per le sue doti canore e anche per le sue composizioni. La questione mi aveva colpito perché, per cose in fondo un po' sciocche da musicologi, cioè stile di canto all'antica, no, alla moderna, rispetto ai dettami di Carlo Borromeo, che voleva uno stile a Milano più osservato, più antico, più rispettoso dei dettami del Concilio di Trento, contrariamente invece a Federico Borromeo, che conosciamo tutti, anche San Carlo lo conosciamo, ma diciamo, Federico Borromeo lo conosciamo molto bene anche attraverso Manzoni. Quindi inizialmente mi ero interessato di questo problema, insomma, non riuscivo a collocare questa donna, in quale zona potevo inserirla nel mio schema sciocco, tutto sommato. Quello che andando avanti con la ricerca invece si prospettava era che il mondo delle monache musiciste che conoscevo, per sommi capi, insomma, del Seicento, dove possiamo trovare, soprattutto nell'ordine benedettino, molte compositrici. Questa è una cosa che si ripete, insomma, è una tradizione molto forte. In realtà nascondeva non solo l'interesse per la scrittura musicale, l'esecuzione musicale, lo stile esecutivo, lo stile compositivo, ma tutta un'altra serie di aspetti che sfuggivano a questa catalogazione. E io mi ricordo molto bene che nella mia ingenuità avevo cercato in tutti i modi di far rientrare tutte le cose che non tornavano nello schema che io avevo deciso che doveva essere, come dire, perseguito. Un fallimento clamoroso, chiaramente, no? Un fallimento che poi però ho avuto anche il coraggio di ammettere in quell'occasione, e Perché un fallimento? Perché tutto quello che leggevo di Borsieri, che non era soltanto legato al supplimento, ma ai suoi copialettere, che sono ancora oggi alla Biblioteca Comunale di Como, ai documenti di archivio di Como e anche milanesi, perché Borsieri è stato poi sacerdote, ha studiato al collegio gesuitico, ha avuto un'attività culturale molto intensa, è stato amico di Guarini, è stato amico di Gesualdo da Venosa, un grandissimo compositore, è stato amico di pittori importanti, Morazzone, Cerano e così via. Ecco, tutti questi documenti mi portavano sempre in direzioni diverse, ma soprattutto mettevano in luce un aspetto che non mi sarei atteso, e cioè che in fin dei conti quello che succedeva era questo. La monaca, esaltata dalle parole di Borsieri, era in qualche modo sostenuta e, dire, resa fulgida agli occhi di tutti, non per le sue capacità personali, ma come tramite, semplicemente come tramite divino. Cioè la sua persona come esecutrice, come performer, come si direbbe oggi, no? Come artista, era del tutto ininfluente e poco importante per il giudizio che ne dava Borsieri. Cioè lei era semplicemente questo tramite. Allora, tante altre cose che sortivano da questo racconto di Borsieri hanno cominciato ad assumere un loro valore, un loro spessore. E soprattutto, ad esempio, tutta la tradizione legata alle monacazioni forzate. C'è una lettera molto bella di Borsieri che scrive a un cugino e vi leggo soltanto un piccolo estratto per farvi capire. Anche questa si trova alla Biblioteca Comunale di Como. Ho detto per inciso, questi copialettere, sono centinaia e centinaia di lettere di Borsieri, si sono salvate casualmente perché un bibliotecario le trovò da un rigattiere in parte e in parte le trovò addirittura già avviate al macero. Quindi sono i casi, poi bisognerebbe parlare di quanto influisce il caso nella ricerca storica e non solo in quella, ma lasciamo perdere per il momento. E c'è questa lettera in cui Borsieri dice, si rivolge a questo cugino e dice: mi raccomando, non fate studiare la figlia musica al fine di farla entrare in monastero, non costringetela a studiare la musica cercando di farle capire che poi troverà la sua gloria all'interno del monastero come musicista, perché seppellire una vergine tra le vergini è un peccato grandissimo. E qui sembra effettivamente che Borsieri cominci a riallacciarsi alla tradizione eroica della difesa della donna, che in parte, ad esempio, poteva aver letto negli scritti di Boccaccio, che erano stati tradotti, i testi sulla donna, che erano stati tradotti abbondantemente nel corso del Cinquecento e che potevano essergli capitati sott'occhio, tanto che molte frasi sembrano addirittura riprese dal De Claris Mulieribus nelle volgarizzazioni. E quindi vi leggo. Allora, egli è ben vero che non è tanto degno di biasimo quanto è quella che si osserva quando in una casa i maggiori, che ciò pur vogliono, ma senza mai lasciarsi intendere liberamente, cominciano così da lungi a lodar la musica per professione di sommo diletto, indi da presso per grande ornamento, finché introducono alcun maestro, il quale insegni alle fanciulle suonar di viola o di clavicembalo, insegnando loro insieme cantar di gorga, cioè cantare in maniera virtuosistica con moltissime note. Intanto passano gli anni e i concerti dei monasteri di femmine si vanno ad udire, dove le monache, operando con parole adulatorie che quelle discepole talvolta suonino nelle loro forestarie, le empiono d'una certa vana emulazione, per non dir vanagloria, e da poco a poco, passando d'accordo con chi li ha fatte ammaestrare, aprono loro le porte dei chiostri e se le prendono per organista e per maestra di cappella. Ma perché chiamo io astuzia ciò che è ormai passato in abuso massimamente di qua dei monti, cioè nei paesi cattolici, e così via? E siate pure in ciò diligente, ricordatevi, rivolto al cugino, che il guadagnare la metà di una dote col mandare a soffrire fino alla morte una vergine tra le vergini è un perdere interamente la coscienza. Si mandano le donne in monastero per risparmiare sulla dote, si fanno diventare musiciste e al tempo stesso loro, come dire, ingannate da questo studio che viene imposto con vanagloria, eccetera, sono contente secondo loro al tempo stesso e così via. E il problema però non è solo questo, il problema è che in tutte le descrizioni delle musiciste del Seicento, ma poi soprattutto nelle monache cosiddette sante vive, vissute particolarmente nella seconda metà del 400 e gli inizi del 500, la musica non è mai un aspetto a sé stante, cioè le musiciste e anche le non musiciste, che sono però in contatto serrato con la musica all'interno dei monasteri, colpa mia, scusate, si è ripreso? Sì. Sono coinvolte globalmente, con tutti i sensi, il senso dell'udito, ovviamente, il senso del tatto, il gusto, il corpo in generale è coinvolto in questo aspetto che va a toccare costantemente la musica, che sia eseguita, che sia composta o che sia ascoltata. Allora, cosa succede? Facciamo un passo indietro ulteriore, poi torniamo al 600, torneremo al 600 con gli scritti straordinari di Federico Borromeo, che illuminano molto su questi aspetti. Alla fine del 400, una tradizione che evidentemente fa capo a Caterina da Siena, ma che raccoglie l'eredità delle bizzocche, soprattutto del nord Europa, presenta una serie di donne che vengono considerate sante vive, quindi sante riconosciute per il loro stile di vita, e che sono state studiate normalmente, diciamo a partire dagli anni Ottanta del secolo scorso, come fenomeni da un certo punto di vista culturali, certamente in senso ampio, dal punto di vista politico, perché rappresentano il potere spesso di ducati e di principati, particolarmente Ferrara è in prima fila in questo, e anche da un punto di vista, però, ancora più complesso, della storia dell'anoressia. Ci sono molti testi che riguardano questo problema molto serio di queste donne, che non sono state le uniche. Sapete che Caterina è morta per questo motivo, e chiaramente, essendo lei un exemplum, tutte queste donne passano settimane, mesi, anni senza mangiare, pare, no? In maniera più o meno controllata. Alcune si nutrono solo dell'Eucaristia, altre pane e acqua e così via, poi vedremo. Una questione però molto importante che riguarda queste donne è che tutte vivono le estasi. Sono tutte estasi diverse una rispetto all'altra, ma che hanno in comune la presenza della musica e in alcuni casi addirittura della danza. Quindi teniamo conto di alcuni aspetti. Allora, il primo è quello della presenza quasi costante, effettivamente, dell'anoressia, che rende queste donne non solo senza forze, ma a volte con tantissime forze, esattamente come succede nella malattia, cioè con una iperattività a volte eccessiva. Poi ci sono altre questioni che riguardano appunto il corpo e in qualche modo anche qui c'è l'esempio di Caterina, ma io credo che in questo caso si vada molto 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 più lontano nel tempo, è difficile dirlo con sicurezza, io solo così posso fare solo delle ipotesi, darvi degli spunti. Che è quello della guarigione attraverso il contatto, che non è un contatto come il re taumaturgo, ma somiglia moltissimo, ad esempio, alle pratiche sciamaniche africane del contatto con la lingua, per cui lo sciamano guarisce direttamente o con le mani o addirittura succhiando la malattia dal malato. Giusto per farvi stare male, perché io mi diverto con queste cose, ecco, tenete conto che questi aspetti sono di relativamente lunga durata, nel senso che sono testimoniati in maniera molto forte a partire dal XV secolo e si trovano ancora dentro il XVIII secolo, gli inizi del XVIII secolo. Sappiamo ad esempio che nel 600, nel corso del 600, alcuni teologi e padri cominciano a scrivere, compreso Borsieri, a scrivere vite delle sante vive, che non sono più vive in molti casi, perché si rifanno appunto a queste sante vissute fra 400 e 500. La vita della beata Colomba d'Arieti, che è scritta ad esempio da Giuseppe Balestra, siamo nel 1652, un'altra santa che sentiva la musica durante l'estasi, non suonava ma sentiva, e perdonate, ma per farvi proprio capire, allora, occorreva che alcune volte per mortificarsi, che andava in cucina e facendo una minestra di più minestre avanzate di ceci piene di mosche, se la beveva giù, sebbene con quel disgusto del senso che ognuno può pensare, con gusto però indicibile dell'anima sua. Occorreva una volta che una suora aveva una grandissima e fetente apostema e volendo imitare la sua cara sorella Caterina da Siena, avendo empita bene una tazza di quella puzzolente e marcia, tutta se la bevé. Questi erano i cibi delicati di Colomba. Maddalena dei Pazzi, invece, la sua vita scritta da Vincenzo Puccini nel 1629, leccando con la propria lingua la lebbra d'una inferma, la monda e risana. Fu la beata dopo la comunione rapita in estasi, e così estatica, quindi in estasi, andò all'infermeria e trovata qui l'inferma, le levò i veli del capo e con la lingua le leccò il capo, le orecchie, la collottola. E le comandò che non dicesse nulla di quanto ella le aveva fatto. Testimonianze di questo genere ce ne sono molte, sono numerose. Sono numerose anche le testimonianze che ci parlano di padri confessori che intimano e ordinano alle monache di pulire le celle completamente, abbandonate magari da anni, con la lingua. Ed è una cosa che le monache fanno. Non in estasi in questo caso, ma cogliendo una missione che sentono loro, non soltanto come imposizione. Cioè, il problema molto grande, lo sapete, però lo aggiungo, è che tranne no, perché stavo dicendo tranne il caso di Veronica Giuliani, che è una santa viva vissuta però nel corso del XVII secolo, che ha lasciato 22.000 pagine autografe. Dicevo no, perché lei è stata obbligata a scrivere il suo diario dai confessori. Il problema che noi abbiamo è che passiamo attraverso le parole dei confessori. Quindi, sì, io sto dicendo no, questo e quell'altro, però dobbiamo fare i conti di chi è il testimone, esattamente come nei processi di inquisizione, che ci troviamo di fronte a documenti che sono scritti dall'inquisitore. Quindi. E tutto questo mondo che, come dire, in qualche modo connota le sante vive, ha sempre a che fare con la musica, perché queste donne, come vi dicevo, o vivono direttamente l'esperienza musicale nell'estasi o non nell'estasi, o subiscono in qualche modo la musica angelica durante l'estasi. Perché dico subiscono? Perché non possono colloquiare. E c'è un caso molto particolare che adesso trovo e del quale vi racconto, in cui una di queste sante vive, cioè Lucia da Narni, vissuta principalmente nella seconda metà del 400, che si chiamava Brocadelli di cognome, questa santa sviluppa un'attitudine nei confronti della performance che va oltre tutte le altre sante vive. E cioè, innanzitutto, lei costruisce già da piccolissima, si parla di 5 anni d'età, nel caso di Lucia Brocadelli la documentazione è molto ampia, nel senso che ci sono testimonianze dell'epoca, ci sono scritti poi della sua vita, grazie, della sua vita, e adesso torna, ecco, dedicati a lei da padri confessori, ci sono testimonianze d'archivio, insomma il corpus è abbastanza ampio. Innanzitutto c'è, vi dicevo, una testimonianza che riguarda un feticcio che lei possiede già da 5 anni di età, che lei chiama il suo cristarello, cioè è un piccolo Cristo con un bambolotto praticamente, che lei utilizza sia per poi passare nella fase della trance, quando sarà più grande, sia per mettere in scena delle vere e proprie, viene da dire performance, oggi lo dico troppo spesso, perdonatemi, è una parola che non amo molto, ma ecco. E quindi balla con questo feticcio, ci parla, si sposta in luoghi che sono inaccessibili per altre persone, prende per mano altri bambini, quindi socializza con questo cristarello, no? E insieme ad altri bambini, balla, canta, laudi e così via. E Lucrezia, molto, 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 molto giovane, inizia ad avere dei veri e propri spostamenti spazio-temporali, perché, ad esempio, a un certo punto riesce ad entrare in estasi vedendo un gruppo di angeli che suonano affrescati in un palazzo vicino alla sua casa, e balla ininterrottamente per 3 giorni, tanto che non riescono più a trovarla, non riescono a trovarla, lei balla, continua a ballare e non si ricorderà poi più nulla se non il fatto che abbia ballato insieme agli angeli in paradiso. Oltretutto improvvisa anche canti, come tratta in, come dire, in trappola in qualche modo, no? Da questa sua tensione verso l'estasi. Sono versi semplicissimi, molto spesso. A letto me ne vo, l'anima mia a Gesù la do, e dolla a San Giovanni, che lo nemico nostro non mi inganni, e così via. Sono come delle filastrocche che si trovano anche nella tradizione, ancora nella tradizione popolare del centro d'Italia. Inoltre impara a suonare il liuto e comincia a suonare, e suonando il liuto entra in trance, non è quello, inizia l'estasi, e continua a suonare e a cantare durante l'estasi. Questa è un'altra caratteristica anomala delle monache, perché è molto raro che durante l'estasi i coinvolti riescano a cantare e suonare diversamente dalla trance. Certamente ci sono condizionamenti sociali, storici, evidenti, perché Lucia viene costretta a sposarsi con il conte Pietro d'Alessio all'età di 15 anni, cosa che lei non vuole assolutamente perché vuole diventare monaca. Sono molte crisi che si ripetono costantemente in questo matrimonio, finché lei poi all'età di 18 anni decide di andare a chiedere di entrare in un monastero vestendosi da uomo, quindi spacciandosi per uomo per diventare frate, pur di allontanarsi dal matrimonio. Il marito la rinchiude in casa, lei poi riesce a 19 anni a diventare monaca. E poi lì farà una grande carriera come santa viva, perché sarà oggetto di un terribile scontro politico fra Narni, la città di Narni, e quella di Ferrara, no? Ercole, il duca di Ferrara, cerca in tutti i modi di averla a Ferrara, proprio per esaltare anche il potere del ducato. E chiaramente, quando questo atto si compie, lei perderà tutte le sue capacità, tutte le sue potenzialità, entra in un gioco che non è più quello originario, diciamo così. Allora, come vi dicevo, le testimonianze circa questo tipo di rapporto con la musica, che è risolto in poche righe spesso dagli studiosi e dalle studiose di queste donne, anche da studiose straordinarie come la Zemon Davis oppure come la Zarri, sì, vanno in estasi e sentono la musica degli angeli, punto. Ma che cosa suonano gli angeli? Che musica sentono? Che cosa succede in paradiso? Perché lei riesce a ballare con gli angeli? Chi sono gli angeli per loro? Quale messaggio devono ricevere e perché è così importante la presenza della musica in queste estasi. In parte risponde Federico Borromeo, torniamo al 600. Federico Borromeo, che penso tutti conosciate, ecco, aveva l'abitudine di scrivere in maniera ossessiva, ha lasciato una quantità di materiale scrittorio enorme, enorme, ha scritto su tutto, e aveva questa tensione che nessuno riusciva, voglio dire, a placare, no? Lui doveva scrivere, scriveva, per fortuna nostra, per fortuna nostra. Tra le tante raccolte di scritti che sono oggi all'Ambrosiana, quasi tutte qui a Milano, ci sono un paio di gruppi particolarmente interessanti, che riguardano i carteggi, che contengono carteggi che lui ha avuto con monache musiciste milanesi o con monache in generale milanesi. Una di queste, Angela Confaloniera, del monastero di Santa Caterina in Brera, che oggi non abbiamo più, aggiungo una piccola cosa, una piccola parentesi. Se immaginate Milano nel XVII secolo, dovete immaginare una città riempita di monasteri e di conventi. Questi monasteri erano organismi vivi, erano corpi porosi anche loro, innanzitutto perché se uno si allontanava per qualche mese il monastero gli inghiottiva la casa se stava lì vicino, no? Quando facevano un piccolo abuso gli inghiottivano la casa, quindi erano proprio corpi che si espandevano, ma che comunque anche nella clausura che era generalizzata tranne le orsoline, erano corpi che in qualche modo dialogavano con la città, per tanti motivi e anche per quelli culturali. Santa Caterina appunto non esiste più, come non esiste più l'Annunziata dove viveva Claudia Sessa. Qualche rimasuglio dell'Annunziata lo abbiamo. Conoscete la Chiesa della Passione di fianco al Conservatorio, Santa Maria della Passione? Se entrate, nella prima cappella sulla sinistra trovate le opere d'arte, qualche opera d'arte, qualche oggetto che si trovava all'Annunziata, l'Annunziata che era vicino a Brera, tra cui anche un bellissimo quadro di San Carlo che sta sostanzialmente digiunando, eh? Anche lui anoressico. Allora, ci sono queste lettere, non soltanto i copialettere di Federico, ma anche le risposte di queste monache, e il rapporto che Federico Borromeo ha con la confaloniera è speciale, quasi figlia, tanto che lei a un certo punto gli chiede di costruire un liuto, uno strumento musicale per lei, perché era un musicista, e Federico Borromeo gli fa il disegnino proprio, no? Io, reverendissimo padre, vorrei questo, e gli fa un disegno di un liuto attiorbato con un manico, si vede nella lettera, è molto bello, e lui glielo fa costruire, glielo manda. Borromeo poi, in seguito, dopo la morte della confaloniera, mentre si accinge a scrivere il suo libro sulle donne statiche, lui aveva questa abitudine che scriveva, questo è curioso per me, scriveva prima in italiano, poi traduceva in latino, non avrebbe avuto nessuna difficoltà a scrivere direttamente in latino, ma faceva così, e per fortuna queste parti sono rimaste. Racconta questo. Ora, questa donna non procedeva innanzi un piccolo spazio di tempo cantando e suonando, sta parlando della confaloniera, che la restava rapita. Ho aperto qualcosa che non dovevo aprire. Sono già gli spiriti delle monache che la restava rapita, e allora cessava il canto, ma seguitava a suonare, punto, non errando nelle vere consonanze, cioè non sbagliando nessuna nota. Passato poi alcun altro poco spazio di tempo, ella tornava in sé e si arrossiva che in presenza delle compagne avesse perduto i sentimenti e dolevasi alquanto del braccio e della mano dritta, della mano destra, con cui muoveva le corde. Alcune belle cose si dovranno qui considerare, dice Borromeo. Ella cessava dal canto, incominciando l'estasi, perché gli strumenti e gli organi della voce dovevano essere impediti dal rapto. Le doleva poi il braccio e la mano, imperoché era suo quando perdeva i sentimenti di irrigidirsi. L'immagine di molte delle sante, di sante vive, molte sante vive, scusatemi, che improvvisamente si bloccano durante l'estasi, diventano come statue, è una cosa diffusa da un lato, e dall'altro lato ci sono le sante vive che ballano in paradiso, no? Quindi, e di essere alquanto attratta in tutta la persona, e perciò in lei il movimento allora delle mani era cosa violenta e nociva. L'operazione poi del braccio e della mano, suonando, facevasi quasi in quel modo che i dormienti fanno in cose somiglianti. Ma però in ciò si ha da credere che vi fosse opera divina, speciale, poiché le estasi di lei sono state giudicate per comune consentimento, soprannaturali e procedenti da Dio e lontane da diabolici inganni. Allora, questo era un altro punto dolente. Tutte le sante vive vengono sottoposte a scrupolosa attenzione perché tutto quello che loro fanno potrebbe essere opera del demonio. Borromeo qua dice: è impossibile, perché è tutto quello che lei fa è chiaro che è in lode del Signore e non contro il Signore. Però io aggiungo una cosa, e cioè che si parla in modo forsennato nel corso del XVI secolo nei testi che riguardano la stregoneria e la magia di della differenza tra miracula e mira, cioè i miracoli e, come dire, come si può tradurre mira? Sì, no, le illusioni, esattamente, le illusioni, i miraggi in qualche modo. Cioè il diavolo cosa fa? Non può fare i miracoli, ma può intervenire nella realtà come? Estraendo dalla fantasia, una serie di fantasia, della memoria locale in realtà, della mente, una serie di immagini che possono sostituire in qualche modo il miracolo. L'esempio più clamoroso era: la donna è andata nottetempo al sabba, ma no, la donna era nel letto, e no, è stato il diavolo che ha costruito un'immagine della donna che ha lasciato nel letto, ma la donna veramente è andata al sabba. Questo si può vedere anche con qualche velata attenzione nella pittura, soprattutto nel corso del XVII secolo, nelle nature morte, quando compaiono le bolle di sapone. Perché le bolle di sapone sono evidentemente segno di vanità, perché scompaiono, ma sono anche l'immagine di quello che può fare il diavolo, cioè di inserire delle immagini che non esistono, cioè materiale, perché usa l'aria condensata il diavolo per fare queste species, come le chiamavano loro, e quindi ingannare i sensi. Allora, vengono sottoposte a una serie di misure e di studi speciali, ci torniamo fra pochissimo, perché intanto aggiungo un'ultima cosa del Borromeo, che tra tutte le cose incredibili che ha scritto, io devo dire che sono incuriosito tantissimo da quest'uomo. Ha scritto un testo che si intitola De Linguis Nominibus et Numero Angelorum Libri Tres, e in italiano Trattato sopra gli angeli, cioè del loro parlare, dei loro nomi e del loro numero. E la cosa ovviamente che a me ha attirato subito è che se io ho pensato, se parla della lingua degli angeli, deve parlare anche della musica. Ora abbiamo un'edizione di questo testo, ma mi ricordo quando ero molto molto giovane, avevo 19 anni, e la Biblioteca Ambrosiana era molto diversa per chi se la ricorda, e andai per vedere altro materiale alla biblioteca. E c'era un bibliotecario, un sacerdote, che era completamente sordo nella sala di lettura. E io mi accorsi, volevo vedere anche questo materiale di Federico Borromeo, ma c'era nel contempo un manoscritto segnato nello schedario come XIX secolo, Ineunte, cioè inizi del XIX secolo, ma quello che risultava dallo pseudo-indice che era stato fatto era impossibile che fosse del XIX secolo, ma doveva essere almeno del XVII. E quindi io mi presentai, il padre coperto completamente di carte, nella sala di lettura, io stavo scrivendo, mi avvicinai e dissi: padre, nessuna risposta, padre, nessuna risposta, padre! E lui: ma perché urla? Siamo nella sala di lettura! Ancora più forte, lo guardi che quella cosa è sbagliata. E lui mi guardò giustamente, no? Lui aveva avuto, insomma, l'età giusta del saggio, io avevo 19 anni, e disse: è impossibile. E io andai a casa, poi scrissi una cosa molto rapida su questo manoscritto che mi feci portare, ed era effettivamente degli inizi del Seicento. Il giorno dopo glielo portai e dissi: mio professore dell'università mi ha dato questo studio, bisogna correggere la scheda. Lui: va bene, andò e corresse la scheda. Però ecco, allora non c'era ancora questa edizione degli scritti sulla musica di Borromeo, ma quando vidi questo passo rimasi molto colpito. Perché? Dice questo: questa armonia celeste, molte ragioni persuadono che ella sia divinissima sopra tutte l'arte, ma si può dubitare se ella poi sia differente di specie dalla nostra musica, o ovvero se ella sia pure la medesima, ma di gran lunga più perfetta. Borromeo quindi si chiede, dice, è la stessa nostra musica, molto più perfetta, come dice lui, o è un'altra specie, cioè una cosa che noi non possiamo neanche lontanamente immaginare. È il punto cardine, no? Et che ella sia la medesima specie di musica si può raccogliere dai seguenti argomenti. Lui dice, no, è uguale alla nostra. Le lingue con cui le persone parlano sono più perfette e nobili e meno, eppure saranno le stesse lingue, siccome a dire o latina e greca e italiana, e queste lingue, nelle cose essenziali, la più perfetta e la meno, sarà pure della medesima specie, ed in certi precetti generali saranno conformi ambidue, siccome a dire le concordanze saranno pure le stesse. Cioè, cosa dice lui sostanzialmente? Tutti i linguaggi derivano da un'unica radice, cioè la lingua è uguale per tutto il genere umano, anche se si declina in diverse lingue. Parimenti, la simmetria e la figura dei corpi umani è pure l'istessa, né l'una è differente di specie dall'altra, e niente di meno i visi e i corpi umani sono indicibilmente l'uni più belli degli altri, etiam Dio per questa sola proporzione e simmetria. L'uomo è fatto immagine di Dio, per cui siamo tutti uguali. Di base, poi siamo diversi a seconda che sia uno più o meno proporzionato rispetto a un altro. Oltre a ciò, siccome i colori delle gemme non si possono imitare per la loro eccellenza del pennello di dipintore, così la musica celeste non si può imitare dalla voce umana. E tuttavia non sarà differente di specie dalla nostra, siccome anche i colori dei dipintori, dai colori delle gemme, sono pure della medesima specie. Ed è molto a proposito qui riferire, o servirà per prova, di quello che noi diciamo in questo luogo, cioè che Suor Caterina Sanese, che era Suor Caterina Vannini, monaca convertita, diceva dei colori celesti che ella vedeva in paradiso, quindi una monaca che oltre a sentire ballare, cioè, vedeva i colori del paradiso, siccome a dire nei fiori, nelle viole e nelle rose, che essi colori e essi fiori avevano sì la somiglianza e la forma dei nostri, ma che però non erano colori tenebrosi o morti come i nostri, ma colori risplendenti. Laonde, par cosa verisimile che la musica celeste sia la medesima di specie con la nostra, ma di gran lunga più perfetta. Ed un piccolo esempio ancora ne abbiamo in questa maniera di musica chiamata cromatica, nella quale si sono trovate molte consonanze che non erano in uso e che innanzi non erano state sentite. E così lui va avanti, dice, la musica celeste è uguale alla nostra, ma noi non riusciamo a capirla e non riusciamo a riprodurla perché non abbiamo la possibilità di farlo, perché non siamo ancora giunti a quel grado di perfezione. Ci arriveremo, forse, è come un tendente all'infinito, quindi non ci arriveremo, però diciamo si va in quella direzione. Poi il suo discorso continua, è molto interessante, ma adesso lo sospendiamo perché altrimenti vi rubo troppo tempo. E torniamo un momento invece alla questione della musica con le sante vive, perché è vero che la musica delle sante vive è la musica del paradiso, è la musica superiore. Ma c'è anche un problema, e cioè sempre la presenza del diavolo, soprattutto per quanto riguarda la fine del 400, adesso vi recupero la testimonianza, quando Institoris, che è stato un inquisitore famoso che ha preso parte a parecchi processi contro le streghe, non trovo, sì, vediamo perché posso raccontarvelo anche eventualmente normalmente, senza recuperare nulla, però ve lo leggo lo stesso perché è interessante. Si sposta proprio alla fine del 400, si sposta a Ferrara, dove dove incontra Lucia Brocadelli, di cui abbiamo parlato, e Lucia Brocadelli a quell'epoca ha già ricevuto le stimmate. Sulle stimmate delle sante vive si può parlare a lungo. Diciamo che sono state scoperte, ad esempio, alcune lettere recentemente dove si può intuire che lei si autoprocurava queste stimmate, soprattutto sulle mani, utilizzando degli acidi. Ma questo mi interessa fino a un certo punto, insomma. Mi interessa in questo momento il fatto che Institoris Heinrich Kramer si trova a Ferrara nel 1500, più o meno, visita Brocadelli, si inginocchia, le bacia le stimmate, quindi c'è di nuovo questo contatto fisico, e racconta questo suo incontro con la mistica e viene immediatamente messo alla berlina soprattutto dai fratelli Boemi, veniva da dire setta, in realtà non era una setta, era un'unione di persone ussite, che giustamente dicono: ma tu stai facendo idolatria, no? Ti poni ai piedi di una donna che chissà chi è, ma queste stimmate, ma da dove vengono fuori, e così via. E lui, per risposta, nel 1501 scrive un libro complicatissimo, conosciuto come Clippeum, dove risponde proprio ai fratelli Boemi, e risponde in questo modo: dice, nemmeno la Vergine Maria, né il Signore Gesù suo figlio, né alcuni degli apostoli, nessuno tra tutti quelli qui nominato, fu tanto santo da non mangiare né bere per 6 o 7 anni senza morire, rimanendo in vita, ricevendo unicamente il corpo di Cristo, come una di queste religiose. Addirittura lui pone, no, queste religiose quasi sopra alla figura di Cristo, e risponde dicendo: voi non sapete, questa donna, mentre è in estasi, è colpita ripetutamente dalle mosche, lei è con gli occhi aperti e le mosche si posano sugli occhi e lei non reagisce a queste mosche, contrariamente a voi che durante la messa tenete la bocca aperta in attesa delle mosche che emetteranno una musica. Voi riconoscerete quali saranno le mosche giuste perché emetteranno una musica. Di nuovo c'è questo rapporto con la musica, e loro le inghiottiranno per ricevere il messaggio del diavolo, la mosca come diavolo. Quindi, sapete, Belzebù è il signore delle mosche. Quindi, da un lato, le estatiche, le sante vive che sentono la musica del paradiso, alle quali le mosche non fanno assolutamente nulla, si posano, e questa presenza delle mosche nel mondo delle sante vive è presente per secoli. Dall'altro, i fratelli ussiti, cioè gli infedeli che inghiottono la mosca perché sentono la musica però prima. Benissimo. C'è una cosa che mi viene da dire, che abbiamo notato andando a vedere il lavoro di Marina Abramovic, che non so se vi è capitato di vedere qua a Milano su Teresa d'Avila. Nel secondo video, in cui lei regge la ciotola del latte, a un certo punto in questa sua performance compare un moscone. Io mi sono chiesto chissà da che parte sta questo moscone, perché poteva stare da tutte e due le parti. Conoscendo Marina Abramovic, secondo me, dalla parte di Belzebù. Allora, volevo farvi vedere una cosa. Sì, intanto io non vi ho detto che cosa è questo, cioè questa è una pagina di una pubblicazione del 600, dove, a proposito di corpo, Claudia Sessa partecipa con una composizione scritta sugli occhi di Cristo, cioè tutta la raccolta è dedicata alle membra di Gesù Cristo, e lei scrive questo brano molto semplice in realtà, sugli occhi, sui suoi occhi. Quindi anche qui c'è un altro collegamento con il fisico. Allora, io sono partito da Borsieri e ho fatto un giro un po' largo, diciamo, ma per farvi capire che tutti i tentativi che io avevo fatto, che riguardavano in qualche modo la lettura storico-sociale, non potevano essere che fallimentari per capire l'attività musicale di una donna di quel genere, perché la cultura che lei aveva alle spalle, che io soltanto lievemente, come dire, illuminata appena 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 appena, era talmente grande, talmente complessa, che doveva rivelare per forza di cose, a mio modo di vedere, guardando anche le forme, le morfologie varie, una tradizione molto più antica, molto più profonda, sicuramente millenaria. Io in quello cominciavo a vedere dei tratti sopravvissuti di storie molto 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 più antiche, che potevano essere appartenute a donne, potevano poi essere state, come dire, raccolte direttamente dagli uomini nel momento in cui la linea della madre, non matriarcale, come dice la signora Gimbutas, no? Che non ama molto questa cosa del matriarcale, viene sottratta, e che però si ripete nel corso della storia. C'è una questione che voglio aggiungere, giusto per complicare un po' la faccenda, so che vi sto tormentando, ma insomma, e cioè che questo legame con il paradiso, con la musica del paradiso e questa presenza in un mondo altro, ha tutti gli aspetti di essere un contatto, un rapporto molto forte con la morte, con il mondo dei morti. Qui si aprono scenari troppo grandi per me, ma vi voglio però dire alcune cose, sempre che riguardano la musica e gli angeli. Nel corso del Seicento si sviluppa una trattatistica serrata sulla custodia degli angeli, cioè sull'angelo custode, sostanzialmente. E già nel 1605, quindi siamo negli anni in cui la signora Claudia Sessa è viva ancora e attira da tutto il nord Italia persone che la possano sentire cantare, tanto che ci sono testimonianze che dicono che lei aveva la possibilità di far gioire i mantovani più di quanto non potesse fare Claudio Monteverdi, no? Poi ci sono queste iperboli incredibili. Però Andrea Vittorelli scrive questo. In uno dei capi del suo trattato sugli angeli custodi, dice: gli angeli custodi cantano intorno ai corpi morti. Non parla di musica paradisiaca, lui parla dei corpi morti. E dice: la madre di Sant'Alessandro Martire seppellì le sacre membra del figliuolo, quindi una donna. La prima, perché lui fa questo? Perché l'angelo nel Genesi, quando compare per la prima volta, compare ad Agar, donna sola nel deserto, incinta, e le dice la famosissima, no? Guarda le stelle, se le riesci a contare, quella sarà la tua discendenza. E quindi lui inizia questa successione con una donna. La madre di Sant'Alessandro Martire seppellì le sacre membra del figliuolo. Molti angeli con lei cantarono salmi in quel funerale. Il corpo di San Simeone Abate, chiamato il pazzo, questo per noi è molto importante, la presenza della pazzia, poi vedremo, da due soli uomini, senza lumi e senza recitazione dei salmi, era portato alla sepoltura dei pellegrini, un squadrone numerosissimo di angeli con soavissime musiche quel funerale onorò, che dagli uomini onorato non era. Al corpo di San Benedetto furono sentiti angeli cantare con voci puerili, alle reliquie di San Totomaro, abbate, cori di angeli a vicenda soavissimamente cantarono. Nella sacra caverna, ov'erano le reliquie dei santi Diodoro, Mariano ed altri martiri, da Stefano VI pontefice ritrovate, s'udivano di notte concenti angelici, e di notte tanto splendore vi lampeggiava che nessuno aveva da accostarvisi. Nel funerale di San Tommaso, arcivescovo di Cantuaria, angeli, interrompendo le voci dei cantori, incominciarono l'ufficio di un martire, letabitur, Justus. Quindi la presenza dell'angelo custode, degli angeli custodi, ma anche delle bande di angeli custodi nella musica dei morti è evidente, molto forte, e faceva parte anche della cultura della nostra, sicuramente della nostra signora Claudia Sessa. Ma c'è un altro aspetto che voglio aggiungere, sempre su questa strada, e cioè che molto spesso le pagine scritte dai mistici, i frammenti, sono illuminanti anche a questo proposito. E cioè, Silesio, grandissimo, grandissimo mistico, nel suo, come si può tradurre, pellegrino cherubico, credo che sia stato tradotto in italiano, in questa serie di sentenze quasi che sottolinea, siamo nel 1675, dice: non tener differenza, per quanto riguarda l'angelo, se trasportar letame ordina Iddio, volentieri lo fa l'angelo, come quietare e suonare, cioè lo fa nello stesso modo in cui potrebbe stare zitto o poi potrebbe suonare. E tanto che poi l'angelo si può trasformare in quel letame. E questo è un altro passaggio che ci serve per proseguire. Vi complico ancora di più la vita. Siccome non credo che nelle tradizioni dei popoli del pianeta le cose avvengano per caso, per genesi spontanea o per impazzimento, ho cercato di recuperare un po' di informazioni e di ricordare soprattutto un po' di informazioni che mi sono giunte o oralmente oppure ho letto in passato sulle tradizioni particolarmente del sud del nostro paese. E c'è una cosa che mi colpisce, proprio a proposito degli angeli custodi che si trasformano o spostano il letame, come possono cantare o non cantare, e il canto degli angeli per i morti, indifferentemente quindi al paradiso, cioè possono stare in paradiso, cantare per i morti, e per loro, come dire, è l'unione totale, no? Lassù nel paradiso. Una cosa che mi aveva molto colpito tantissimi anni fa, che avevo sentito raccontare a Bacoli, che è nelle vicinanze, probabilmente lo sapete, della casa, del luogo della Sibilla Cumana, vicinissimo a Cuma, e che si parlava di Sepilla che è la Sibilla. E la tradizione vuole, in quei luoghi, adesso penso che questa tradizione si sia spenta, però la tradizione vuole che Sibilla, che era la donna più bella del mondo, la Vergine per eccellenza, aveva un libro in cui era scritto tutto e all'interno di questo libro c'era una parte che conteneva tutti i canti possibili. Quindi aveva il repertorio degli angeli questa donna sostanzialmente, poteva conoscere non solo tutti, ovviamente, i canti passati, ma quelli futuri. Finché arriva il giorno in cui predice la nascita di Gesù, però sbaglia in questa previsione perché sbaglia un po' presuntuosa, diciamo, perché sostiene che lei poi sarà la madre del Redentore. E a un certo punto ha un sogno. Che non è un'estasi, è un sogno nella tradizione, è un sogno e lei che cosa sente? Sente gli angeli che cantano, che suonano e che annunciano la nascita del Redentore. Per cui, indispettita, si reca a Betlemme, va dalla Vergine Maria e le dice: ma cos'è questa storia? La Vergine Maria la guarda, le tende la mano, le prende la mano e per questa sua presunzione la trasforma in una vecchia decrepita. E le toglie il potere del canto, le toglie il libro, le toglie tutto quello che lei sa e che avrebbe potuto sapere. Ma viene condannata a non morire, a rimanere vecchia. E soprattutto a ripetere costantemente a memoria le canzoni del libro. Maria le dice: guarda, questo succederà fino alla fine del mondo. Quando tu sarai in presenza del giudizio finale, tornerai giovane e bella e ti ridaremo tutto, perché ormai sarai con noi, no? Allora, aggiungiamo il fatto che in queste zone, un tempo, anche questa è una cosa che è persa, un'altra persona che possedeva il potere del canto era Virgilio. No, Virgilio al quale vengono insegnati tutti i canti da una testa di un morto, la testa di morto che viene portata appresso da Virgilio, che è una vecchia che gli insegna tutti i canti. E gli dice: non andare mai per mare, non ti mettere a navigare. E lui un giorno invece decide di farlo e muore. Il libro che lui aveva raccolto, che non è il libro della Sibilla, ma poco ci manca, cade in fondo al mare. E quindi non si possono più imparare i canti. Ma alla domanda rivolta a questo informatore, dice: ma tu come fai a cantare? No? Se non si può, se Virgilio ha perso il libro, è finito in fondo al mare. E lui dice: no, basta che avvicini l'orecchio a una conchiglia e la conchiglia ti insegna il canto. Quindi io adesso sto andando in una zona un po' periferica, cioè sto spingendomi una. Però c'entra con la nostra strada. E aggiungiamo che oltre a Virgilio ci sono altri due componenti. Uno è Cupido, che rappresenta l'immagine, cioè Cupido che insegna i canti a tutti, che però rappresenta l'anima, diciamo, erotica, no? Della tradizione del canto. E poi c'è Aniello, che non è Masaniello, ma è Orfeo sostanzialmente, cioè colui che riesce ad incantare con il proprio suono, il proprio canto. La natura, attenzione, non gli altri esseri umani, ma la natura, particolarmente i pesci. Volevo farvi vedere un'altra cosa, se riesco. Sì, vi lascio sospesi un momento su questa cosa, torno su alcune immagini. Questa è l'immagine di Santa Caterina da Siena, pubblicata da Aldo Manuzio nel 1500 per i testi scritti su di lei e scritti da lei. evidentemente un'immagine quasi totemica, per cui le sante vive che imparano quasi sempre a scrivere e a leggere, anche nelle condizioni, scusatemi, nelle condizioni più complesse, o attraverso il loro stesso desiderio o attraverso i padri, si trovavano di fronte a immagini di questo tipo. 1500, esatto. Questa è un'immagine venuta un po' piccina, si riesce a vedere egualmente? Questa è una rappresentazione di Maddalena dei Pazzi, un'altra santa viva vissuta però più tardi, cioè più verso Claudia Sessa, che ovviamente soffre tutte le pene corporali possibili. Tenete conto che loro ricevevano stimmate, segni della passione di Cristo e molto altro. E qui è Maddalena dei Pazzi che viene spinta dai diavoli a mangiare durante il suo periodo di anoressia, cioè lei non vuole mangiare o vuole nutrirsi solo dell'Eucaristia, ma sono gli angeli che le aprono le dispense, no? Le dicono: guarda, mangia, perché questa è una cosa importante. Tra l'altro i confessori tutti spingono queste donne a mangiare, perché dicono: Cristo ha sempre mangiato, tranne che nel periodo del deserto, no? Ma dovete imitare Cristo anche in questo, ma loro resistono, non mangiano. Tenete conto anche di un'altra cosa, che questa storia dell'anoressia fra le persone particolarmente religiose, diciamo così, entra ben dentro il Novecento, cioè è una tradizione questa che non si interrompe, mentre le altre si interrompono. Va bene. Le altre immagini le vediamo dopo, ma vi lascio una cosa bella. Questa è una cosa molto particolare. Allora, per il momento lasciamo la condizione, delle donne. Anzi, faccio un giro da un'altra parte ancora. Non lasciamo la condizione delle donne perché mi dispiace. E allora andiamo qui. Andiamo qui. Che questo è molto piccino. Si può ingrandire. Grazie. Questo è. Più o meno? Si vede? Sì, non è importante avere il dettaglio, ma questo è un aspetto importante che riguarda il rapporto della musica con la morte. Qui siamo molti anni fa, stiamo andando molto indietro nel tempo. Non preoccupatevi, c'entra con il discorso precedente. C'entra perché, come vi dicevo, io non ero soddisfatto e non sono soddisfatto ancora delle ricerche d'archivio per quanto riguarda la musica delle donne, la musica paradisiaca e tutto quello che abbiamo detto fino adesso. Continuo a cercare tracce di rapporti fra il presente, la morte e, diciamo, l'aldilà in qualche modo, chiamiamolo così per il momento. Quello che vedete qui è un disegno realizzato durante gli scavi effettuati a Ur. Io non lo posso dire perché la R mi manca, però è Ur in qualche modo, è la città di Abramo, che è stata una delle città principali dell'antichità, come sapete ovviamente, e che però circa 400 anni prima della nascita di Cristo per motivi commerciali, storici, politici, città reale, è stata abbandonata. Il deserto ha cominciato ad avanzare e l'ha tendenzialmente sommersa. All'epoca di Claudia Sessa, pochi anni dopo, un signore bizzarro, romano, musicista, Pietro della Valle, musicista e linguista, decide di partire appunto dalla nostra capitale per fare e compiere un lungo viaggio verso Oriente. E a un certo punto si trova in mezzo al deserto e scrive nel suo diario, che ha lasciato, che è bellissimo, dice: ci sono delle costruzioni molto strane in questo posto e ho trovato delle tavolette nelle quali ci sono scritte cose che nessuno ha mai visto. Aveva trovato delle tavolette con iscrizioni cuneiformi e chiaramente nessuno aveva mai visto. Lui poi continua la sua strada, arriva fino in Cina, poi torna indietro, si sposa con una donna orientale e però da quel periodo fino, diciamo, all'Ottocento seriamente non si torna più a lavorare Della Valle non aveva lavorato, aveva svolto delle considerazioni. Non si effettuano scavi a Ur fino agli anni 20, diciamo, poi del Novecento, dove l'università, il British Museum, l'Università della Pennsylvania e una parte di archeologi, allora a quel punto già iracheni, si dedicano a scavare. E la cosa che succede è che naturalmente trovano quello che sappiamo, insomma, una città straordinaria, ma soprattutto sepolture. E in una grande, questo è un disegno dell'archeologo che si chiamava Leonard Hooley, credo, sì, poi ve lo dico con certezza, adesso mi sta sfuggendo, che ha lasciato anche lui più di 20.000 pagine, come Veronica Giuliani, di annotazioni sugli suoi scavi, moltissime fotografie, ma quello che è straordinario, questa è una delle tombe che lui trova, con la posizione di tutti gli scheletri, ci sono tombe reali, ci sono tombe invece di altro genere, ci sono centri di sepolture votive e così via. La cosa però straordinaria è che in una di queste sepolture, scusate, in più di una di queste sepolture, insieme a tantissimi altri oggetti che lui trova, trova degli strumenti musicali. E benissimo. Essendo una spedizione a tre, avevano deciso in anticipo gli archeologi e le istituzioni come dividersi il materiale. 25% al British Museum, 25% alla Pennsylvania University e 50% al Museo Archeologico di Baghdad. Ma la cosa che a me ha colpito moltissimo è che questa che vedete riprodotta, che è una parte di una lira, quindi qui siamo a metà del terzo millennio avanti Cristo, siamo molti anni prima di Claudia Sessa. La cosa che a me ha colpito è che questo strumento, che è uno strumento molto grande, adesso ve lo faccio vedere ricostruito perché evidentemente quello che è successo, vedete, questa è una foto fatta negli anni 30 in cui si vede il restauro maldestrissimo, devo dire, di questo strumento. Ovviamente essendo fatta di materiale caduco, c'è molto legno in questa lira, quando gli archeologi trovarono lo strumento, il legno era decaduto completamente, aveva lasciato però esattamente la forma di quello che era stato, addirittura con la posizione delle corde, cioè si poteva vedere il numero e la posizione delle corde, e il materiale non caduco, quindi la testa di toro barbuta e la placca che abbiamo visto in precedenza che sta sotto la testa barbuta, e invece erano sopravvissute perché una d'oro e l'altra fatta con materiali vari, ma soprattutto era stato utilizzato il bitume per tenerla insieme come fondo, bitume che a Ur era molto presente e lo è ancora, chiaramente, con tutto il petrolio che hanno. Questo strumento si trovava in corrispondenza, che era in una tomba reale, in corrispondenza di tre corpi femminili. Ed era stato posto sicuramente in seguito, cioè la domanda che si erano posti era stata, scusate il gioco di parole, la stavano suonando nel momento in cui sono morte queste donne, perché è stata una morte sacrificale, oppure è stata posta dopo la morte e hanno capito che, data la posizione, doveva essere stata una in posizione dopo la morte. Lo strumento, quindi, era uno strumento suonato da donne. Sappiamo da altre testimonianze, da tavolette, da scritti che sono rimasti, che non era prerogativa già unica delle donne, cioè che la lira poteva essere uno strumento anche maschile, ma il fatto di trovare uno strumento così importante, sì, ne troveranno anche altri. Troveranno anche un'arpa d'argento, non so se l'ho messa adesso, poi la vediamo. Proprio, come dire, nel punto in cui si trovano queste tre donne, all'interno della tomba reale, è evidente che quello doveva essere il tramite femminile, non poteva essere in un'occasione così importante quello maschile. Vi rubo altri 2 minuti, poi facciamo magari una piccola pausa. Per non spezzare questo racconto. Allora, è evidente che mentre è relativamente semplice capire quale sia la simbologia del toro, che è anche l'inizio dell'alfabeto, l'inizio di tutto, ma che è il Dio che rappresenta ed è il patrono, se lo vogliamo mettere dal punto di vista nostro, di Ur, è il Dio di Ur, il toro, e che ha moltissimi significati. Adesso non voglio scendere in questi particolari perché altrimenti prenderemo una strada lunghissima, ma che è evidentemente dire. Il toro barbuto, oltretutto, la presenza più importante ed è anche rappresentante della luna in questo caso. La placca che si trova al di sotto è estremamente interessante. Adesso vediamo se ne ho una forma, una più. No, forse devo tornare a quella precedente. Ve la ingrandisco un poco. Poi dopo scendiamo, saliamo, scendiamo, vediamo se riesco, no?
Se ti appoggi,
Mi
la sposti.
appoggio e la sposto.
Ecco.
Sì che magari mi intendo di archivi, ma di queste cose qui. Allora, c'è una discussione molto grande su questa placca da parte degli archeologi, non ne sono venuti a capo ancora. Ma ci sono alcuni aspetti che ci interessano molto. Qui abbiamo l'eroe barbuto, probabilmente una persona, dicono gli studiosi, che è il principale sepolto all'interno di questa tomba. Ma che dovrebbe però rappresentare comunque anche, vuol dire, un essere assoluto. Con questi due, la placca è meravigliosa, cioè questa è conservata in realtà in Pennsylvania, non è a Londra, non è al British Museum, mentre la foto che vi ho fatto vedere prima è di un'altra lira, scusate, ricostruita che è al British Museum, ma che è uguale praticamente, ma non ha. Questa. segue una cosa piuttosto rara per questo mondo di Ur, e cioè un banchetto funebre rappresentato con gli animali, in questa seconda sezione. Vedete che addirittura c'è questa iena che ha il coltello, per cui prende proprio la foggia del macellaio, e notate anche le mani antropomorfe di queste bestie. Ma ancora più incredibile è questa, per me, la terza placca, dove si vede la lira, perché vedete che c'è la testa del toro qua, è questa lira sostanzialmente suonata da un asino con mani antropomorfe, e la discussione è se si tratti in qualche modo di una rappresentazione del demone Lamashtu, che però, demone della morte, che però gli archeologi, gli studiosi di questo periodo non hanno mai visto interamente rappresentata come un asino. Ha orecchie d'asino e altre parti d'asino, ma non interamente d'asino. Da quest'altra parte un orso con un sistro, questo è uno strumento a percussione che tiene in mano, e dall'altra parte si tiene la colonna, vedete, della lira. E qui un altro piccolo animale con un altro sistro, probabilmente, e una tavoletta. Qui si vede poco, ma è una tavoletta. Ricordiamoci che gli Assiri e anche i Babilonesi scrivevano la musica. Sono rimaste tavolette, anche lì c'è uno scontro straordinario fra gli studiosi per l'interpretazione. Addirittura una tavoletta parrebbe indicare l'accordatura della lira, una delle tavolette sopravvissute. In fondo, il dio Scorpione, anche questa un'immagine molto diffusa anticamente, soprattutto la dea Scorpione diffusa, ma insomma diciamo anche il dio Scorpione, con quest'altro animale, sembra una gazzella, con però mani, vedete, antropomorfe, che conclude la successione. Questa placca non è stata ancora interpretata compiutamente dagli studiosi. Ci fermiamo un pochino, poi dopo continuiamo su questa strada. Ah sì, scusami.